Ma quelli che bofonchiano quelle pseudo sigle per due di denari sono proprio dei pagliacci, ma non hanno niente da fare. Porca miseria, che lazzarunchi che giro. Vanno a lavorare, barbun!
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Chiamiamola Ferrari.
No, a mercati aperti io questa cosa qua non posso dirla, ma che bello parlare dal microfono dello studio, Mauro, mi sento emozionata.
Ma bentornata in studio, che piacere rivederti qui, mi viene da dire in carne ed ossa, naturalmente ti trovo sempre in splendida
forma. Ci voleva una caramba, che sorpresa, bisognava scomodare la signora Raffaella Carrà questa mattina, ma lo facciamo così virtualmente. Allora, intanto quello che abbiamo detto, amiamo la Ferrari, non è un suggerimento d'acquisto per il titolo in borsa, perché il titolo è quotato e stamattina va anche discretamente bene, perché abbiamo scomodato questa macchina.
L'abbiamo scomodata grazie alla fattiva e preziosa collaborazione di Claudia Schiattone, oggi badante, mia badante per il programma.
Sì, che quando viene ripescata per due di denari trova subito la notizia più avvincente del giorno.
Mi ha trovato questa vicenda di un signore che di suo farebbe il consulente fiscale, diciamo, o si dichiara tale.
Gli è andata anche bene, ha comprato la Ferrari?
No, non ha comprato una Ferrari, però l'ha noleggiata. Allora, però il punto di questo signore è
qual
che
è il problema?
In realtà lui
non cosa c'è da...
aveva fatto una dichiarazione ISEE, ne parlavamo anche di recente, da due di denari proprio ieri, aveva fatto una dichiarazione ISEE falsa. Non aveva dichiarato delle cose.
Era esperto d'altronde.
Diciamo se le era dimenticate, via. E così aveva potuto percepire il reddito di cittadinanza. Per un totale, va bene, no, diciamo, ridiamo come si diceva una volta, ridiamo per non piangere. Per un totale di 14.000 euro messi da parte. Con questi 14.000 euro che lui ha percepito indebitamente, che ha fatto? Ha pensato bene di farsi un po' notare. È stato fermato alla frontiera con la Svizzera alla guida di una Ferrari 458 Cabriolet presa a noleggio. Tutta la mia stima per la scelta della vettura, che sicuramente denota il fatto che lui sia un intenditore, un po' meno stima, anzi molta disistima per la percezione indebita del reddito di cittadinanza.
Aggiungiamo che questa cosa è successa a Brescia, dove per la verità la procura ha iscritto 23 persone nel registro degli indagati con l'accusa di aver indebitamente ottenuto il reddito di cittadinanza. Evidentemente tutti un po' sotto la consulenza di questo signore qua, no? Aveva fatto un po' di proseliti.
Speriamo che non abbiano tutti noleggiato una Ferrari, insomma, o quantomeno si abbiano cercato di farsi un po' meno notare.
Senti, dalla Ferrari alla Tesla è un attimo, perché ti volevo anche raccontare quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove il presidente Biden, oltre al fatto che in queste ore sta di nuovo rimettendo un po' in moto tutta la macchina che si era necessariamente non totalmente bloccata, ma chiaramente in questo momento di transizione era tutto un po' più difficile, ma questa è la sua prima settimana totalmente operativa, e senti cosa ha già deciso di fare. Pare che in tutta la politica più green che molti governi sono impegnati ad adottare in questo momento, anche sul fronte dei trasporti Biden ha delle idee molto precise e ha annunciato che avvierà un processo di sostituzione di quasi tutti i 645.000 veicoli della flotta governativa. Pensa qua, se hanno tutti la macchina aziendale, devo dire che lo staff della Casa Bianca è ben nutrito, non pensavo che ammontasse
sono
a tanto.
Le loro auto blu, queste qua.
Esattamente, saranno tutte sostituite queste auto con modelli elettrici costruiti in America. Sai che ieri Biden ha anche annunciato il nuovo piano Buy American, e quindi per sostenere l'industria manifatturiera statunitense adesso si passerà anche attraverso la conversione di tutte le auto dell'amministrazione appunto americana. Un annuncio atteso, visto che durante la sua campagna elettorale Biden aveva parlato molto di questa possibilità, ma le promesse elettorali poi non sempre si traducono in fatti reali. Invece, a quanto pare, il nuovo presidente americano ce la farà, spingerà molto. Chissà che valutazioni arriverà a Tesla, visto che è già la regina di Wall Street per tutto il 2020.
Allora, anche noi, come il neo presidente degli Stati Uniti, manteniamo le promesse.
Sì.
Ieri avevamo promesso di fare questa puntata sul 110%, e quindi si è presentato già in regia anche Gianmarco Ferronato, che ringraziamo, perché
deve,
sappiamo
deve
che
ristrutturare.
Secondo me lui deve ristrutturare, perché quando parliamo di 110% c'è lui in regia.
Ah, spesso, boh, è un caso, che ne so.
Allora parleremo di 110%, ma attenzione, dopo i mercati. Abbiamo già da parte un po' di vostre domande, un po' di quesiti, perché ce ne mandate in continuazione, è sempre un tema molto molto caldo e lo sarà anche per Telefisco, poi vi dirò anche due cose su Telefisco. Prima invece ci occuperemo di un'altra cosa che abbiamo pure promesso, Deborah.
Sì, proprio ieri.
Sì, il TFS.
Ma che cos'è questa sigla?
Il trattamento di fine servizio, che sarebbe il trattamento di fine rapporto quando uno lavora con
il
l'amministrazione pubblica. E che ha delle regole, viene erogato a distanza dal ritiro dal lavoro, quindi insomma non è semplice. È stata fatta una legge un paio d'anni fa per consentire un anticipo almeno parziale al percettore del TFS, del trattamento di fine servizio. Questa legge, diciamo che avanza lentamente.
Ma a complicare le cose ci sono anche le regole di quota 100, per cui oltre al fatto che già prendi in ritardo il trattamento di fine servizio, se appunto sei un lavoratore del settore pubblico, ma se poi sei andato in pensione con quota 100, praticamente il tuo trattamento di fine rapporto pubblico lo vedi dopo almeno 4 anni, se ti va bene, perché possono diventare anche 6 o 7. Però prima di tutto questo abbiamo anche un bel ricco giornale radio del risparmio.
Andiamo!
Ta-na-na-na, amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na.
Gli ascoltatori già sanno.
Eh sì, perché oramai, anzi, si saranno preoccupati, perché sai che è un paio di giorni che non mettevamo la cavalcata delle Valchirie.
No, era già, c'era qualcosa che bolliva in pentola.
Allora l'abbiamo messa perché si è fatta di nuovo viva l'antitrust, l'autorità che non dorme mai, mi
però
viene
è
da dire.
Questa è una multina, dai, cioè potevano impegnarsi anche un po' di più.
Insomma, non lo so, forse dipende dal fatto che tu sei abituata con i mercati a tutt'altre grandezze, però guarda che 3 milioni di euro di sanzione complessiva per due società accusate di attuare un sistema di vendita piramidale. Beh, insomma, 3 milioni non sono poi da buttar via.
Uno, ecco, e mezzo a testa.
Allora, che è successo? Penso che tutti gli ascoltatori sappiano bene come funzionano queste vendite piramidali, che sono truffaldine, cioè sostanzialmente, insomma, se si arriva ad avere abbastanza gente dopo di te che si iscrive, allora forse tu prendi l'oggetto che hai prenotato. La cosa è scorretta, però appunto due società la attuavano, e addirittura una permetteva di avere anche di ricevere un cashback per ogni acquisto che veniva fatto con le imprese convenzionate.
Quindi non solo tu guadagnavi portando i parenti praticamente in questo sistema, ma guadagnavi anche spendendo, e guadagnavi sul cashback che tu stesso generavi sulle tue spese.
Però ha detto l'antitrust, attenzione, perché voi state segnalando una cosa che non è corretta, non è trasparente, non è veritiera. I vantaggi economici della vostra proposta non derivano da una reale attività economica, cioè non c'è un'attività di intermediazione, ad esempio, che consente di garantire un prezzo inferiore perché uno compra più quantità. No, in realtà, dice l'antitrust, la vostra attività si basa soprattutto sulle somme di denaro che derivano dai pagamenti fatti da altri partecipanti al programma e dall'ingresso di nuovi promotori. Quindi è un sistema di acquisto di prodotti che vengono fittiziamente reclutati da parte dei consumatori, che vengono fittiziamente reclutati come se fossero degli incaricati alle vendite.
Ma
insomma,
pensa tu. Senti, qualche ascoltatore appare già molto interessato all'argomento, vorrebbe sapere se è possibile dargli i nomi le due società multate. La notizia è pubblica, quindi
beh,
possiamo
certamente
sicuramente dare.
Si tratta di My World Italia e Liconet Italia, perché My World Italia è attiva nella gestione di un marketplace online ed è un partner di Cashback World, che è appunto questo programma che permette di ricevere un cashback, e vende anche appunto i prodotti Liconet ai consumatori che aderiscono a questo che si chiama Liconet Marketing Program. Tutto questo è stato censurato dall'antitrust per un totale di 3 milioni.
E figuriamoci se le associazioni dei consumatori non erano già a conoscenza della notizia, qualcuna era già sulle tracce di queste, stava già sostanzialmente un po' ricevendo molte lamentele di associati sull'operato di queste due aziende, chiamiamole così. Si è fatta viva questa mattina l'Associazione dei Consumatori Codici per bocca del presidente e del segretario nazionale Ivano Giacomelli, che dice: l'istruttoria avviata dell'antitrust ha permesso di portare alla luce queste scorrettezze così gravi e quindi le due società dovranno rispondere per rispetto degli utenti. Un sistema di vendita promosso in maniera ingannevole e totalmente poco trasparente, oltre al fatto appunto che presentava questi classici elementi del meccanismo piramidale. E peraltro Giacomelli sottolinea anche come il servizio di cashback è servito ad attrarre i consumatori che poi sono finiti nella spirale delle vendite piramidali. Conversamente importanti per acquistare prodotti e servizi indispensabili a generare quelli che venivano chiamati shopping points, necessari per entrare e restare nei vari livelli di carriera. Pensa che gran carriera. L'Associazione dei Consumatori si è resa disponibile a fornire assistenza agli utenti che sono incappati nei servizi o di servizi, non so, di queste due società, e quindi si può scrivere a segreteria.sportello@codici.org.
Ce lo chiedete spesso perché arrivano molti messaggi su questo. Quando parte la lotteria degli scontrini?
E quando parte?
La lotteria degli scontrini.
Non partiva a febbraio?
Dovrebbe partire il primo di febbraio. Io uso sempre il condizionale perché leggo attentamente quello che mi scrivono i miei amici Marco Mobili e Giovanni Parente oggi sul Sole 24 Ore, che mi dicono che si parte sì, ma a macchia di leopardo. Nel senso, pare che non ci saranno altre proroghe. E c'è stato questo differimento a febbraio, l'Agenzia delle Dogane e i monopoli stanno insieme alle entrate mettendo a punto gli ultimi dettagli. Allora sarebbe così: si parte al primo di febbraio, la prima estrazione dovrebbe essere calendarizzata per venerdì 12 marzo. Però sarà tutta una partenza un po' a scatti, per dir così, perché poi la segnalazione dei consumatori per eventuali rifiuti da parte di esercenti e commercianti che non si rifiutassero di far acquisire il codice lotteria, questa scatterà soltanto da marzo. Ci sarà tempo poi fino alla fine di marzo, cioè al primo di aprile, per adeguarsi al nuovo tracciato e aggiornare i registratori telematici. Insomma, è tutta una partenza, se posso dire, un pochino articolata. Però dal primo di febbraio, se tutto va liscio, potremo dare il nostro codice della lotteria degli scontrini e così partecipare a questa lotteria degli scontrini, che ricordiamo poi queste iniziative sono tutte fatte per cercare di ridurre l'uso del contante, in quanto a volte, per dir così, induce alla tentazione dell'economia sommersa.
Sì, informale, ti ricordi che l'avevamo ribattezzato informale, che è un po' anche lo spirito di tutta l'operazione del cashback, nella sostanza, pur nelle difficoltà che questa operazione ha a dicembre nella sua versione extra cashback, appunto, no, la cashback straordinario di Natale, come
sì,
si chiamava?
Esattamente, sì, si chiamava
era
così.
L'extra cashback.
È un cashback straordinario, ecco. Un cashback
Ti dico che un ascoltatore sta segnalando che gli è stato accreditato tutto a domenica 24 gennaio, come 2021, si sarà sbagliato l'ascoltatore, quindi tutte quelle operazioni che sono in ritardo di accreditamento sull'applicazione io, arriverà. Hai controllato stamattina?
Stamattina non ho controllato,
vai,
però controllerò.
Però ti volevo anche ricordare, ti ricordi che la BCE aveva un po' tirato le orecchie al governo italiano per essere partita con questa operazione appunto di cashback, però in Europa dovrebbero anche un po' mettersi d'accordo su cosa ne pensano di queste iniziative per combattere l'uso un po' eccessivo di contante nei paesi.
Me lo ricordo bene, ma perché me lo dici?
Perché la Corte di Giustizia Europea ha detto che uno Stato membro della zona euro può obbligare la sua amministrazione ad accettare pagamenti in contanti, ma può anche limitare tale possibilità di pagamento per un motivo di interesse pubblico. Una botta, come si dice, al cerchio e una botte. Allora, cosa è successo? Non è una barzelletta, te la racconto. Due cittadini tedeschi che dovevano versare il canone radiotelevisivo.
Sono due tedeschi, un italiano.
Esatto, sì, potrebbe essere completata così. Soggetti al versamento del canone radiotelevisivo nel Land dell'Assia, hanno proposto di pagare questo canone in contanti. Invocando il suo regolamento sulla procedura di pagamento dei canoni radiotelevisivi, che esclude qualsiasi possibilità di pagare questo canone in contanti, l'organismo radiotelevisivo dell'Assia ha respinto la loro proposta e ha inviato loro avvisi di pagamento. Ma questi si sono incaponiti e hanno detto: io sai che faccio? Presento un ricorso contro questo avviso di pagamento e la controversia è finita davanti alla Corte Amministrativa Federale della Germania, e poi piano piano è arrivata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha detto appunto che questa possibilità ci ha dato ragione, credo, allo Stato.
Che se volete potete, potete fare come vi pare, insomma, ha detto. Beh, vabbè, gli eurogiudici.
Un po' democristiana questa
roba.
Ma
no, perché gli eurogiudici hanno detto: vabbè, se voi volete obbligare ad accettare i pagamenti in contanti, va bene, però se volete anche limitarlo perché trovate un motivo di interesse pubblico, ma perché no? Insomma, questa sembra essere la sintesi suprema.
Nella sostanza, la Corte ha detto: questa restrizione all'utilizzo del contante può essere giustificata quando il pagamento in contanti può comportare un costo irragionevole per l'amministrazione a causa del numero molto elevato di contribuenti, che è un po' la contestazione che viene mossa in Italia. L'uso spregiudicato di contanti è un costo, un onere molto alto per il sistema bancario e finanziario. Ma quanti temi dovete argomentare a Telefisco dopo domani?
Guarda, un pochino di passaggio anche su queste vicende del senza contante ci sarà, ci sarà, però le novità sono tantissime. L'appuntamento è per giovedì, come sapete. Io vi ricordo, tutti i dettagli li trovate su telefisco.ilsole24ore.com, quindi lì trovate anche tutto il sistema. Ma una cosa ve la voglio dire: ci sono tre modalità di seguire l'evento quest'anno, quindi c'è una modalità gratuita base per cui seguite le 14 relazioni dei nostri esperti, e poi ci sono altre due modalità che con relazioni extra e anche dei webinar, cioè dei seminari successivi ai quali ci si può già pre-iscrivere. Attenzione, perché se volete seguire l'evento in modalità gratuita, il termine per iscriversi è domani alle ore 19, e poi l'evento sarà appunto dopodomani, giovedì, ma magari ne parleremo anche con i nostri esperti più tardi. Prego, Deborah.
Sì, no, volevo lanciare adesso il nostro sportello reclami, ma anche così aggiornarti sui messaggi che stanno arrivando degli ascoltatori. Ovviamente ritornano sul cashback, sull'utilizzo dei contanti. È partito adesso anche il filone delle vendite piramidali, perché pare che ci siano anche altre società che operano secondo gli stessi criteri. Degli ascoltatori ci fanno dei nomi e ci chiedono dei chiarimenti. Signori, scopriamo anche noi questo mondo questa mattina, ci faremo una puntata, che cosa vi devo dire? Tante domande sul super bonus 110%, e quindi direi di partire molto rapidamente riaprendo la nostra serranda dei reclami.
Dillo a due di denari.
Scusate, una domanda. Sono Emiliano da Vicenza. Ma come funziona il registro delle opposizioni? Cosa dovrebbe attuare verso la pubblicità selvaggia? Perché io faccio parte del registro delle opposizioni da 2 anni e qui a casa continuano a chiamare ogni giorno ripetutamente per pubblicità. Abbiamo cambiato il numero e lo stesso continuano a chiamare ripetutamente per pubblicità. È una cosa che non se ne può più, per non parlare dei cellulari. Ecco, se qualcuno mi può dare una spiegazione, perché sinceramente non stiamo capendo niente.
Ogni promessa è debito, ma usare qua in libertà la parola debito non è bello, ma insomma avevamo promesso l'ascoltatore di cui abbiamo dato ieri lettura, avevamo una mail, ieri ne abbiamo dato lettura, la storia di Giuliano, che era un lavoratore di Poste Italiane, si è congedato il 31 gennaio del 2019, ha fatto domanda di pensione con quota 100 il 10 ottobre del 2019 e il suo primo assegno pensionistico lo ha ricevuto, lui proprio ce lo specifica, sul conto corrente il 2 aprile del 2020. Ma non mi arriva il trattamento di fine servizio, e chiedendo tutte le informazioni a tutte le ovviamente organizzazioni preposte, peraltro ha scomodato molto anche il mondo sindacale, ha ricevuto questa risposta: lui non riceverà la sua liquidazione prima del 31 gennaio del 2024. E lui ci ha spiegato: mi sembra di ricordare che il trattamento di fine servizio arrivi almeno 2 anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro, ma com'è possibile addirittura io debba aspettare 4 anni? E no, i conti sono giusti, abbiamo scoperto, Mauro.
E l'abbiamo scoperto perché abbiamo scomodato un esperto della materia, un esperto, come diciamo spesso qui, di valore mondiale. Diamo il benvenuto in collegamento a Fabio Venanzi, esperto di questioni previdenziali per il Sole 24 Ore. Buongiorno, buongiorno dottor Venanzi.
Buongiorno Mauro, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, è così, è corretto il calcolo: pensionato dal 2020, cioè con assegni in pagamento dal 2020, ma il trattamento di fine servizio se ne parla nel 2024, com'è possibile?
Allora, dipende, se l'ascoltatore è andato in pensione con quota 100, dipende dall'anzianità contributiva e dall'età anagrafica, perché la norma che consente la possibilità di andare appunto in pensione con quota 100 stabilisce che il trattamento di fine servizio venga erogato quando il lavoratore avrebbe raggiunto il primo diritto diritto a pensione teorico, cioè se non si fosse avvalso di quota 100, il lettore avrebbe raggiunto prima il diritto alla pensione anticipata, quindi con i 42 anni e 10 mesi, oppure con la vecchiaia ai 67 anni, in funzione della risposta che ci diamo. In questo caso immagino che il lettore avrebbe raggiunto prima la vecchiaia, da lì decorreranno i termini per il pagamento della prima rata, che sarà differita di un anno, perché quando, lo ha detto prima Deborah, abbiamo la cessazione del rapporto di lavoro, nel 2010 fu introdotto un primo differimento, cioè se il lavoratore si dimette, la prima rata del trattamento di fine servizio viene pagata non prima di 24 mesi dalla cessazione, quindi già questo è un primo differimento. Quota 100 ha previsto, oltre a questo differimento che già esisteva in precedenza, un ulteriore differimento che è legato a quando il lavoratore avrebbe raggiunto il cosiddetto diritto ordinario a pensione, e quindi da quella data scatteranno i termini di pagamento, e quindi la persona che è andata in pensione quota 100 ordinariamente con i 62 anni e 38 di contributi, possiamo dire che verosimilmente deve attendere almeno 4 anni per raggiungere il diritto ordinario, e da lì scattano poi gli ulteriori differimenti di 12 o di 24 mesi.
Quindi almeno, quindi, se va bene, almeno 6 anni devono passare prima di ottenere...
Se la persona è molto giovane, sì. Se la persona invece, volendolo fare con un esempio, avesse 65 anni di età e 38 di contributi, questo lavoratore, se non si fosse avvalso di quota 100, sarebbe arrivato ordinariamente prima a vecchiaia, a 67 anni, e quindi i 12 mesi di differimento scattavano dal compimento del 67esimo anno, quindi riscuoterà la prima rata a 68 anni di età.
Dopo soli 3 anni, verrebbe da dire, a questo punto.
Esatto.
Però io mi sforzo di dare una buona notizia, però dottor Venanzi, dai, impegnati, stia attento,
fammi,
e mi corregga.
Fammi sentire.
Dunque, dopo una gestazione che è stata laboriosa, ha preso finalmente corpo la possibilità di farsi dare un anticipo dalle banche di questo trattamento di fine servizio, e tutto sembra essersi compiuto nell'autunno del 2020. Quindi adesso, se uno va sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, trova anche tutte le indicazioni e tutti i collegamenti poi all'INPS, sì, che va interessata. Ecco, mi sembra che però non stia andando proprio alla grandissima questo anticipo, che può arrivare fino a 45.000 euro peraltro, quindi se uno aspetta una cifra superiore deve aspettare tutti gli anni che lei ci ha ricordato.
Sì.
Dicevo, mi sembra che non vada proprio ancora così molto celermente.
Esatto, soprattutto per una sorta di resistenza, questo è un mio giudizio personale, da parte degli istituti di credito ad aderire alla convenzione quadro stipulata a livello nazionale. Infatti, se andassimo sul sito del lavoro pubblico, lavoropubblico.gov.it, lì troviamo l'elenco degli istituti di credito che hanno sottoscritto la convenzione, e vediamo che ne sono pochi, e soprattutto questi pochi non hanno una capillarità diffusa sul territorio, in quanto sono banche, diciamo, a prevalenza territoriale. E quindi il lavoratore che volesse accedere a questo anticipo, in realtà, anziché fare quello a condizioni agevolate previste dal decreto legge 4, si trova tortocollo a dover richiedere quello previsto per la generalità dei lavoratori, che è la classica cessione di credito prevista dal DPR 180 del 1950.
Perché non è un prestito ponte, insomma, che le banche erogano, sul quale magari avrebbero potuto anche immaginare di guadagnarci un pochino, magari minimo, come funziona forse per la Rita.
Il problema è lì, Deborah. Esatto, il problema però è lì, perché forse le condizioni che sono state, diciamo, accordate a livello nazionale prevedono un tasso di interesse a favore dell'istituto bancario che è pari al rendimento medio dei titoli di Stato maggiorato di uno spread dello 0,4%.
E quindi zero sotto zero, praticamente.
Il problema è che c'è comunque un tetto minimo di 0,4, lo spread viene comunque applicato anche nell'ipotesi in cui il rendimento è negativo.
Ma dipende quale titolo di Stato è il benchmark, perché se è quello annuale siamo sotto di un bel po'.
No, è legato alla durata del differimento, cioè se il differimento, come nel caso di Giuliano, prenderà il TFS tra 3 anni, e andasse a richiedere oggi, si va a vedere qual è il rendimento medio dei titoli di Stato di analoga durata, quindi temo, a 3 anni.
Temo, Fabio, che siano in territorio negativo anche quelli.
Fino a 5 forse arriviamo.
Sono positivi, diciamo, quelli attorno a 6 anni. Mm.
Però non possiamo augurarci di prendere questo trattamento di fine servizio dopo 6 anni. No. Va bene, dottor Venanzi, lei è stato chiarissimo, ci ha illustrato, però resti a disposizione perché le domande che ci arrivano sul tema sono parecchie, quindi potremmo avere ancora bisogno di lei. Adesso diamo invece qualche informazione sull'andamento dei mercati finanziari, ossia, in una parola, le borse.
Ehi, voi due siete da Oscar, veramente bravi, bravi.
Due di denari.
Scusate, ma il sistema piramidale è un sistema che è usato da anni da aziende storiche, puoi citarne finché vuoi, cioè perché è illegale usare un sistema piramidale? Da quando? Cioè, spiegatemi un po', il multi-level marketing, dove sono stati scritti decine e decine di libri, usato in tutto il mondo, il network marketing, decine e decine di libri utilizzato in tutto il mondo, cioè mettiamo tutto al bando adesso, non ho capito bene io.
Un altro ascoltatore, Mauro, invece ci segnala che MyWord, l'Iconet o l'Iconet sono praticamente la stessa azienda, costole di quest'altra società che si chiama Lioness. E vabbè, sentite, oggi il tema ci ha preso alla sprovvista, e direi che ci metteremo a studiare nel pomeriggio, però dopo aver affrontato il super bonus.
Assolutamente sì, perché il super bonus incombe e abbiamo in collegamento già anche il nostro super esperto del super bonus, mi viene da dire, cioè Luca De Stefani, bentornato a Due di Denari in questo caso.
Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, il super bonus naturalmente sarà affrontato in dettaglio anche a Telefisco giovedì, ma già potete trovare sul sito di Telefisco, ci sono dei video, telefisco.ilsole24ore.com, che sono dedicati un po' ai temi caldi. Tra questi video trovate anche quello proprio del dottor Luca De Stefani, che fa il punto sulle novità del super bonus dopo la legge
mi
di bilancio.
Mi ha debuttato in TV Luca De Stefani.
Abbiamo un prezioso video dove, devo dirti, anche e il dottor De Stefani dice la sua, insomma, è molto spigliato sul tema, si vede che ne sa, guarda.
Ne ha tutte le qualità e i requisiti. Da cosa vuoi partire, Mauro? Perché guarda, io peraltro ho 2 mail fresche fresche di 2 ascoltatrici arrivate stamattina prima di introdurci nello studio, quindi partiamo con delle questioni magari di carattere generale, poi andiamo nello specifico ai casi degli ascoltatori.
Ma guarda, allora io chiederei a Luca De Stefani un velocissimo riepilogo, perché sono stati allungati, lo sappiamo tutti, ma ricordiamolo, i termini per utilizzare il super bonus del 110%, per il condominio poi c'è un termine particolare, quindi Luca, i tempi nuovi. Quali sono i termini nuovi?
Sì, allora il super bonus del 110%, che ricordiamolo è costituito dal eco bonus, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine per la ricarica delle auto elettriche, tutte quante al 110%, scadeva alla fine di quest'anno. Però la legge di bilancio l'ha prorogato di 6 mesi, quindi fino al 30 giugno del 2022. Ma per i condomini, solamente per i condomini che hanno effettuato, che effettueranno entro metà del prossimo anno, entro giugno del 2022, più del 60% dell'intervento complessivo, è possibile un'ulteriore proroga di altri 6 mesi fino al 31 dicembre 2022.
Ecco, una cosa Luca, attenzione, perché ce lo chiedono anche molti ascoltatori, spesso ce lo scrivono. Ci sono delle spese però che non rientrano nelle possibilità di agevolazione del super bonus, cioè qualche cosa resta fuori, mentre le spese appunto che uno fa per questi interventi che tu hai detto, i trainanti e quelli trainati da questo, ci sono però delle voci che non possono essere caricate all'interno del super bonus, ce le possiamo ricordare?
Sì, ad esempio il rifacimento del bagno piuttosto che il spostamento di pareti interne, queste sono, non sono agevolate col super bonus del 110%, ma rimangono comunque al 50% di detrazione.
Quindi non sono lavori trainati.
Esatto, non sono trainati, esatto, non sono né tra i 3 trainanti né tra quelli trainati al 110, che invece sono ad esempio le finestre, gli infissi e i portoncini d'ingresso coi bentati, che sono invece trainati. Poi anche ad esempio determinate consulenze di prefattibilità degli interventi, se poi l'intervento non viene effettuato al 110%, anche se queste consulenze di prefattibilità effettuate dai tecnici ingegneri, architetti e così via non sono agevolate al 110%.
Quindi la spesa per il professionista che ci fa una, diciamo, un sopralluogo, sì, non rientra, no, tra le spese che possiamo far agevolare, no, al 110%.
Credo che all'inizio la questione fosse stata, questa questione fosse stata data una risposta diversa. Mi ricordo male se nelle prime puntate in cui abbiamo dato...
Diciamo che se l'intervento poi viene fatto, se l'intervento viene fatto, ecco, e quindi allora anche gli interventi di consulenza, di prefattibilità, fatti comunque non dal commercialista, parlo contro il mio interesse, da un parte di un tecnico, quindi un ingegnere, un geometra, un architetto, tutti questi soggetti, se fanno degli consulenze di prefattibilità, possono essere agevolati solo se l'intervento viene effettuato poi alla fine, quindi si arriva alla fine con l'asseverazione, con la fatica lenea e tutte le diverse.
Quindi se uno sente tre geometri per capire se seguendo gli lavori quello che gli costa meno, non è che poi tutti e tre i preventivi li mette tutte e tre le parcelle appunto nel computo finale, chiaramente metterà solamente quello che ha svolto il suo incarico professionale fino alla fine.
Esattamente. Il problema appunto sono queste analisi di prefettibilità dove magari il consulente sa già che non si può fare nulla, però la fa, riceve la parcella, ma il contribuente non può ottenere il bonus.
Allora, ci sarebbe anche da chiarire, Deborah, un po' da ricordare, diciamo, il meccanismo sconto in fattura e cessione del credito, però forse intanto che siamo proprio sui capisaldi del 110%, vogliamo dare lettura, dare risposta alle ascoltatrici di cui ci dicevi?
Altro che, guarda, ci sono arrivati due messaggi, il primo è quello di Camilla, vado a dare lettura. Sono unica proprietaria di una villetta, tempo fa è stata suddivisa in due unità immobiliari catastalmente riconosciute tali. I due appartamenti sono dotati di ingressi autonomi, e questo mi sembra un requisito importante, che si affacciano su un'area cortilizia in comune. Relativamente alle utenze, l'allaccio alla rete idrica comunale è unico, all'acquedotto, ossia dall'acquedotto comunale, arriva una sola tubazione che si sdoppia all'interno dell'area di mia proprietà, alimentando separatamente in maniera autonoma le due unità immobiliari. Dotate queste ultime ognuna di un proprio contatore, stesso discorso per gas ed energia. Alla luce di quanto esposto, quindi queste due unità, Luca, si possono considerare funzionalmente indipendenti? Prima domanda, poi in caso affermativo e in caso negativo ci sono anche altre domande, c'è proprio una domanda piramidale al contrario. Luca.
Sì, se sono due contatori separati della società di utenza del gas, sono considerati comunque indipendenti perché vi è un contratto specifico con la società dell'utenza e quindi abbiamo un'autonomia funzionale per quanto riguarda il gas. Ricordiamo che per essere considerati funzionalmente indipendenti la manovra ha modificato le regole precedenti e ha detto che è sufficiente che ci siano almeno tre di questi quattro impianti che siano indipendenti, quindi l'impianto di approvvigionamento idrico, del gas, dell'energia elettrica e per la climatizzazione invernale. Se almeno tre sono indipendenti, allora l'edificio è funzionalmente indipendente e quindi direi che i limiti di spesa sono quelli delle unifamiliari, quindi degli edifici con accesso autonomo e funzionamento indipendente.
Quindi può usufruire del super bonus 110% e rispondendo alla seconda domanda che poi ci fa, quali sono i massimali di spesa ammessi per tipologia di intervento, dovendo intervenire su entrambe le unità, possiamo ribadire i massimali?
Sì, i massimali sono 50.000 euro per quanto riguarda la coibentazione, l'isolamento termico, quindi la coibentazione esterna, 50.000 euro per singola unità immobiliare, mentre per l'impianto idraulico abbiamo 30.000 euro, quindi per il cambio dell'energia della caldaia.
E ho capito bene che non può moltiplicarli per due, cioè si calcola come soggetto unico o se poi si può?
No, li può moltiplicare per due perché comunque facciamo parte della classica bifamiliare e quindi la classica utenza dell'unico, la classica due unità immobiliari che fanno parte di un unico edificio, di un unico proprietario. Fino a fine dello scorso anno non era possibile avere il bonus. Con la legge di bilancio che ha modificato la norma, ha detto che possono essere agevolati anche questi casi fino a quattro unità immobiliari. Quindi ho una quadrifamiliare, sono unico proprietario io, con accessi autonomi, comunque posso avere il bonus senza nessun problema.
E posso moltiplicare per tante quante sono le unità immobiliari i tetti di spesa.
Certo, nel caso della nostra ascoltatrice, quindi lo moltiplica tranquillamente per due, 50.000 per due e 30.000 per due per i due interventi trainanti, poi abbiamo tutti quanti gli altri trainanti con limiti diversi.
Allora, Deborah, ti chiedo scusa, ma sono ormai le 11.45.
Dirigi.
A questo punto è il momento del traffico.
E se il vate meazza si attarda serafico, con sommo rispetto, v'annuncio io il traffico.
Due di denari.
Ecco, bravi, studiate perché non mi sembrate molto preparati, cioè se accettate un 18 va bene, ma se puntate al 30 e lode, ragazzi, bisogna farsi un po' di più il mazzo, dai, su, che scherzo, che siete unici, mitici.
È lo stesso ascoltatore che ci bacchettava per le vendite piramidali.
Guarda, adesso questa vendita piramidale ci tormenterà. Però io accetto il 18 con libretto in cortile, come
ottimo,
si diceva una volta. Tanto basta portare a casa i crediti che servono in qualche modo.
Senti, salutiamo anche i nostri simpatici nuovi amici Enzo e Anna Teresa, che ci hanno scritto da Mantova una mail veramente scritta in punta di penna, quasi poetica, che ha commosso Mauro. Chiaramente con delle domande sul super bonus, però, ecco.
Sì, è vero, però il garbo con cui questi due ascoltatori ci hanno inviato l'email mi è davvero piaciuto, mi
posso
ha toccato, hai ragione.
No, posso dire, sottolineare questa cosa, perché invece nei giorni scorsi ci sono stati degli ascoltatori che si sono lamentati del fatto che rispondiamo in ritardo, soprattutto su alcune domande sul super bonus. Allora, se voi ci mandate tutto il prospetto catastale della vostra casa con 15 domande, una domanda complessiva all'interno della quale ce ne stanno altre 15, volete una consulenza che riguardi tutto il vostro condominio, tutta la situazione della vostra famiglia, voi potete capire che non riusciamo proprio agilmente a darvi delle risposte istantanee. Quindi se avete pazienza rispondiamo a tutti, ma quelli complicati ci mettiamo un po' di più. Mauro.
Allora, sottopongo al dottor Luca De Stefani questo caso, perché in realtà ha molti tratti comuni in cui si riconosceranno altri ascoltatori. Questi due signori, Enzo e Anna Teresa, affittano, dicono, beh, in realtà affittavamo perché post pandemia è un po' difficile, a qualche turista una loro seconda abitazione che è adiacente alla loro abitazione principale, affittavano con Airbnb. E è un posto dove si può anche stare, diciamo, per turismo, per tranquillità, ma si chiedono, poiché abbiamo affittato usufruendo spesso della cedolare secca, ma talora anche la tassazione normale, possiamo chiedere il super bonus o questo in qualche modo ci condiziona? Se io appunto metto in affitto l'immobile, ne ricavo una rendita, eccetera, ho dei limiti nell'accesso al super bonus, Luca?
Allora, c'è la problematica dei soggetti che non hanno nessun tipo di reddito, loro non possono proprio beneficiare del super bonus del 110%, però nel caso specifico comunque vi è un minimo di reddito, un reddito comunque tassato a tassazione sostitutiva, che è quella della cedolare secca, e quindi possono beneficiare del super bonus, con l'unico problema che non possono usufruirne, perché se non hanno IRPEF e hanno solamente imposta sostitutiva della cedolare secca, non è possibile compensare nella propria dichiarazione di redditi la detrazione che va divisa in 4 anni quest'anno o per il prossimo anno invece in 5 anni, cioè la quota di detrazione annuale di IRPEF non può essere compensata nella propria dichiarazione di redditi con la imposta della cedolare secca.
Quindi perché la cedolare secca è un'imposta sostitutiva e quindi non è più IRPEF e quindi non ho più lo sconto, insomma.
Esattamente, esattamente. Quindi l'unica strada per questi ascoltatori è quella di cedere il credito d'imposta, quindi lo possono cedere ad una banca oppure possono cederlo al proprio fornitore o chiedere al proprio fornitore che fa i lavori lo sconto in fattura. Quindi
cioè,
abbiamo queste due possibilità.
Che quest'anno peraltro è stato esteso anche genericamente, anche non solo al super bonus del 110%, cioè si può appunto cedere il proprio credito verso il fisco alla banca oppure chiedere una pari sconto. E mi chiedo sempre, ma anche solo un pezzettino di credito può per utilizzare lo sconto? Cioè sono obbligato a utilizzarlo tutto per lo sconto in fattura o me ne basta anche un po'?
Posso decidere i singoli fornitori, l'ideale è proprio distinguere i diversi fornitori per anno e si possono fare cessioni per singoli fornitori e per singolo anno. Quindi se ho due fornitori nell'anno, uno posso il credito d'imposta che genera quel pagamento di quel fornitore può essere ceduto, mentre l'altro no. Ecco, attenzione, giustamente tu dicevi anche altre detrazioni, sicuramente si possono cedere le detrazioni oppure fare lo sconto di fattura per le detrazioni sostenute quest'anno e anche tutto lo scorso anno per i bonus facciate o per gli interventi di ristrutturazione edilizia, le manutenzioni ordinarie, straordinarie e così via. Però attenzione, lo scriviamo proprio questa mattina sulle pagine del quotidiano, chi fa i bonifici bancari il prossimo anno, quindi con la proroga, i primi sei mesi oppure per i condomini anche successivamente, tutti questi altri interventi che potevano essere ceduti appunto in questi anni qui non possono essere ceduti, quindi non si possono cedere il prossimo anno il bonus facciate e neanche il 50% di manutenzione ordinaria e straordinaria e così.
Mamma mia, allora questo è il motivo per cui tanti ascoltatori bussano alla nostra porta e chiedono la consulenza dei nostri esperti, come hanno fatto Salvatore da Novara e Giancarlo da Varese, che adesso sentiamo, cominciando dall'amico che ci chiama da Novara. Salvatore, benvenuto.
Sì, buongiorno a lei. Senta, io sono proprietario al 50% di un'unità immobiliare fatta da 3 appartamenti, cioè un appartamento è mio, che uno di mia moglie, e il terzo appartamento è al 50% con mia moglie, siamo in separazione di bene. Uh-huh. Possiamo, non abbiamo diritto al 110%?
Deve fare dei lavori importanti, Salvatore, a questa unità immobiliare?
C'è sì, state... serramenti, cappotto, pannelli solari, accumulo.
Quindi tutti quei lavori che teoricamente avrebbero i requisiti adatti per accedere a questa, a questo incentivo fiscale. Luca De Stefani.
Sì, dal 1 gennaio di quest'anno, grazie alla legge di bilancio, non siamo nell'ambito vietato del super bonus del 110 relativo a cosiddetto unico proprietario. In pratica, nel caso del nostro ascoltatore, mi pare di capire che appunto vi è una comproprietà con la moglie di alcuni appartamenti e qualche appartamento è magari di proprietà esclusiva. Comunque, in ogni caso, si potrebbe rientrare nella problematica dell'unico proprietario. Però, siccome la legge di bilancio ha detto fino a 4 unità immobiliari non vi è questa problematica sollevata dall'Agenzia delle Entrate, peraltro non dalla norma, ecco che il nostro ascoltatore può tranquillamente beneficiare o lui o la moglie o entrambi, in base ai bonifici bancari che vengono fatti, del super bonus del 110%.
C'è un altro ascoltatore, vero?
Sì,
Deborah?
Sì, da Varese. Giancarlo, benvenuto.
Sì, buongiorno. Allora, io sono proprietario insieme a mia moglie, avendo costituito una società immobiliare, di una casa unifamiliare, di un'abitazione unifamiliare. Io sono proprietario al 60% e mia moglie al 40%. Ora la mia domanda è: posso usufruire e in quale maniera? Cioè come società o come socio di maggioranza?
Qual è la condizione più vantaggiosa per la vostra situazione? Luca De Stefani.
A me par di capire che l'immobile sia all'interno della società, quindi.
Giancarlo.
Sì. Assolutamente sì.
Uh-huh. Sì, purtroppo non è possibile, perché tutti gli immobili, anche se residenziali, posseduti da società, quindi in ambito imprenditoriale o anche professionale, non sono agevolati col 110%. Nel caso del nostro ascoltatore però è possibile ottenere l'eco bonus classico del 50% o 65%, oppure il bonus facciate anche eventualmente del 90% se si è in zone A e B, certo, dei comuni.
Ma senti Mauro, ma a Telefisco parlerete anche del bonus rubinetti?
Qualche cosa bisognerà pure dire, perché è una delle novità di quest'anno. Però io chiedo conferma a Luca De Stefani. Ancora mi pare che manchi il benefico provvedimento attuativo.
Sì, sì, sì. Esattamente, ma anche un provvedimento attuativo che deve essere emanato dal Ministro dell'Ambiente entro 60 giorni dal 1 gennaio, quindi fine marzo, primi di marzo.
Quindi non potremo dire molto. Peraltro la spesa è agevolata a un tetto, giusto?
1.000 euro, sì.
1.000 euro li spendo nel 2021 per cambiare, diciamo, i rubinetti. Non si sa, non c'è un limite di reddito, cioè chiunque può usarlo anche?
No, no, no. No, in questo ambito qua no, non abbiamo problemi.
E quindi vedremo. Da marzo, Deborah, possiamo cambiare un po' i rubinetti,
esatto,
e usufruire dello sconto.
Stavo intanto cercando qualche domanda interessante su WhatsApp da parte dei nostri ascoltatori su questo argomento, ma ci state mandando o delle mail troppo lunghe per poter darne lettura sintetica, oppure state continuando ancora a commentare il cashback, il contante e le vendite piramidali. In caso di intervento condominiale, nel caso in cui anche un solo condomino risulti aver fatto un abuso edilizio, salta il super bonus per tutti? E beh, c'è un pregiudizio importante, mi pare. Luca,
qui bisognerebbe sentire un tecnico, però, da questo punto di vista.
Sì, diciamo che, ecco, diciamo che questa situazione, se fosse sanata, credo che sarebbe meglio. Agli occhi,
e invece,
del
Luca, ricordiamo, se nel condominio qualche condomino è d'accordo, qualcun,
esatto,
altro no.
Ecco, lì c'è la maggioranza, sono il 33% dovrebbe essere di maggioranza, e comunque i lavori devono essere fatti in ogni caso.
Quanto,
ecco,
la percentuale, scusami?
Allora, un attimo solo, dovrei verificarla, okay. Perché... Però
non ce la vabbè, guarda, te la condoniamo. Ascolta invece una domanda flash, scrive un ascoltatore, FL con la E, flash. La sostituzione delle ringhiere di un condominio rientra nel bonus 110%? Non mi pare che faccia proprio alzare di qualità energetica la casa di due tacche, Luca.
Le ringhiere, quelle di balconi, intendete?
Sì.
Sì.
Sì, sì. Allora, diciamo che sono comunque, sì, dei lavori di completamento, quindi sicuramente rientrano, perché vi sono due o tre circolari, diverse circolari dell'Agenzia delle Entrate, che dicono che se devo fare i lavori di completamento sia per l'ecobonus che per il sinuo bonus, rientrano. E quindi se devo rifare completamente il cappotto e devo rifare i balconi e quindi anche le ringhiere...
La sostituzione della ringhiera è un lavoro trainato. Ottimo.
Certo, molto, certo, bene. Grazie a Luca De Stefani, grazie a Deborah.
Ti traino verso la giornata di domani, parleremo di lavoro. Hai fatto, hai a posto il curriculum?
E adesso ci do una guardata, ecco, mi sa che è da aggiornare.
Allora, raccontateci se il vostro curriculum deve essere rinfrescato, ne parleremo domani.